Buonasera, bentrovati, ben ritrovati per chi c'era anche l'anno scorso. Ci ritroviamo per cominciare questo secondo anno, diciamo così, di scuola di preghiera. Ci eravamo detti che ci sarebbe piaciuto continuare e abbiamo trovato, desiderio c'era, forze anche, quindi anche modalità e spunti per cominciare. L'esperienza dell'anno scorso è un'esperienza che ha risuonato un po' nel desiderio di mantenere un appuntamento come questo in decanato, perché rientra un po' nell'ambito della formazione che come decanato vogliamo offrire a tutti i fedeli del decanato e nell'ambito di formazione ci sono diversi spunti che come decanato offriamo, sia i catechisti che stanno facendo un corso di formazione teologica base, sia i consigli pastorali, mercoledì sera abbiamo avuto un incontro col consiglio pastorale di Germignano sul tema delle ministerialità laicali. Ecco, collochiamo questo nostro percorso della scuola di preghiera dentro un desiderio più ampio di avere modalità diverse di formazione, perché come credenti ci pare che non possiamo lasciare al caso la nostra fede. Anche occasioni di preghiera, di scuola di preghiera, rientrano in questa opportunità. E nel movimento della Chiesa, la riflessione di mercoledì sera si faceva al consiglio pastorale di Germignano, era sulle ministerialità laicali, in particolare il ministero del catechista, e su cui la nostra diocesi ha aperto un percorso, per cui è con questo sguardo che lavoriamo, perché appunto nella Chiesa ognuno possa avere strumenti per vivere la sua vocazione anche di responsabilità all'interno delle comunità. Inseriamo questo percorso di preghiera poi non solo in questo movimento decanale diocesano di formazione, ma anche come dicevamo l'anno scorso, sulla lunghezza d'onda del Sinodo che si è appena concluso e che ha introdotto, che continua a introdurre, ad assodare un metodo che è quello del discernimento, cioè del mettersi e confrontandosi, dialogando, cercare di comprendere dove il Signore ci porta come Chiesa. Quindi è necessario per discernere la preghiera. La preghiera è la cellula base da cui poi può nascere il discernimento. Se non c'è preghiera, il discernimento lo si fa su opinioni personali, quindi non in ascolto di Dio, ma magari ci azzecchiamo, però se abbiamo gli strumenti per percorrere la strada giusta, perché dobbiamo tentare altre strade? Ecco, allora dove collochiamo questo percorso di preghiera che anche quest'anno vi proponiamo? E poi il quadro ancora più ampio, quello del Giubileo. A dicembre si apre il Giubileo, quindi un tempo di grazia. Il Papa nella sua lettera di indizione del Giubileo, la Spes non confundere, ci ricorda, rimettendo al centro la speranza come messaggio centrale per il Giubileo, ci ricorda che questa speranza nasce dall'incontro vivo e personale con il Signore Gesù. La preghiera, lo dicevamo l'anno scorso, è quel luogo dove può realizzarsi una modalità in cui si realizza l'incontro vivo e personale con il Signore Gesù. Quindi siamo in cammino dentro questa prospettiva, anche quest'anno, con questo percorso. La scuola di preghiera si svolgerà come l'anno scorso, una scuola pratica. Innanzitutto siamo sempre noi come equip della scuola di preghiera, gli stessi volti, le stesse voci a condurre la proposta, quindi io, Don Nicola, Don Davide e Laura, che stasera interverranno, e poi fra Andrea della comunità monastica di Pragaletto di Mensa. E ci alterneremo come l'anno scorso. La proposta ha sempre un tempo di proposta più formativa e poi un tempo di silenzio e di preghiera, come abbiamo fatto l'anno scorso. dove appunto lasciarsi interpellare un po' dagli stimoli, dagli spunti che saranno, come avete visto un po' dal volantino, se l'avete visto fino a Natale, saranno delle proposte che entrano nel merito del metodo della lezione divina. Poi Davide stasera tra poco ci dice qualcosa già su che cos'è questo metodo della lezione divina, per poi commentare un testo del Vangelo, un brano biblico, un testo del Vangelo che possa riempire il tempo della vostra preghiera. Stasera Laura ce la proporrà uno che si lega al tema del Giubileo. E poi nella seconda parte dell'anno invece entreremo nel merito di un Vangelo, e allora vedremo in cinque tappe fondamentali del Vangelo di Marco, offrendo il commento a cinque brani per poi lasciare sempre il tempo di preghiera, in modo che in questi cinque incontri uno ha uno sguardo un po' sintetico e complessivo sul Vangelo che è quello di Marco. Non vi nascondiamo che ci piacerebbe poi per i prossimi anni andare avanti e immaginare il Vangelo di Luca, il Vangelo di Matteo e così via. Per entrare un po' nel merito dei contenuti, dico questa cosa che immagino accadrà, spesso ci verrà commentando, parlando a diverso titolo in queste serate, di far riferimento all'anno scorso, no? Come ci eravamo detti, magari come dicevamo, eccetera. Ecco, questa cosa qui viene un po' spontanea perché ci sentiamo inseriti in un cammino, in un percorso, ma ci teniamo a dire prima di tutto che questo percorso è autonomo e indipendente, per cui chi non avesse partecipato l'anno scorso a nessun incontro non rischia di non capire, piuttosto che di rimanere un po' a flusso. Assolutamente, questo percorso è autonomo e indipendente da quello che è stato detto e fatto l'anno scorso. Dall'altra parte, è sempre bello dire che anche quando vi pare di aver perso un pezzo, perché magari non avete fatto, non c'eravate, che cosa, ecco, entrate sempre in un percorso di preghiera con la liberalità e la fiducia di sapere che Dio è capace di donare in un istante quello che ci pare avremmo potuto guadagnare un'intera vita spirituale. Perché? Perché siamo in un rapporto con Dio e Dio è il nostro Dio, quindi non è che lesina gli aiuti spirituali perché non abbiamo soddisfatto i bollini della scuola di preghiera dell'anno scorso. Dio ci dona abbondantemente nella misura in cui noi abbiamo le mani aperte. Ecco la liberalità. Per cui davvero noi faremo magari commenti e rimandi, ma questo non vi faccia sentire in difetto, ah, se fossi venuto, ah, se no, perché il Signore appunto da questo punto di vista è liberale. Per cui il mio compito questa sera era di introdurre macro la scuola di preghiera di quest'anno, mentre invece lascio la parola prima a Davide che ci introduce su brevemente cos'è lezione divina, cosa non è lezione divina, cosa dobbiamo intendere. E poi invece Laura ci darà gli spunti per il tempo di preghiera di questa sera con il commento a un testo del Vangelo. Dimenticavo di dire una cosa, vi abbiamo chiesto di portare il Vangelo, la Bibbia, se non l'avete portato ricordatevi di portarlo perché è utile, è necessario, anzi, perché questa sera non abbiamo un foglio con il testo del Vangelo, settimana prossima forse Davide è stato più bravo e l'ha preparato, quindi ci sarà, però voi organizzatevi. Perché? Perché è bene che se uno vuole entrare in relazione con Dio abbia in mano il testo, sappia padroneggiare un po' la scrittura, muoversi dentro, conoscerla. Testo cartaceo ha tante traduzioni, quella più recente del 2008, per cui noi ci rifaremo un po' a quel testo. Se vedete che il testo che seguite voi ha una traduzione diversa è perché o è di un'altra redazione o perché è di un altro anno. Poi settimana prossima Davide ci dirà qualcosa anche su questo, penso, se no Davide, quindi non preoccupatevi. Non so se lo dirà Davide o meno, invece quanto è bello avere in mano un testo cartaceo. Ecco, io stasera il brano del Vangelo lo leggevo dal cellulare, perché sono tutto in moto ed ero già imbottito di fogli che vi ho portato, quindi non avevo, però quando uno prega è tutt'altra cosa avere in mano un testo biblico piuttosto che il cellulare. Quindi se non altro, per esempio, sul testo biblico cartaceo si possono fare sottolineature, scrivere appunti, eccetera. Quindi è questo. Bene, allora lascio la parola a Davide che ci fa un'altra breve introduzione su questa lezione di Lina.
Proprio breve, prima di tutto credo che sia lecita una domanda di partenza per questo nuovo corso di scuola di Lezione Divina: ma che cos'è la Lezione Divina? Allora, in maniera semplice e immediata, la Lezione Divina consiste in una lettura di una pagina biblica. Primo passaggio, quindi lettura di una pagina biblica. Secondo passaggio, che questa lettura di una pagina biblica possa diventare preghiera. Terzo passaggio, che la lettura di una pagina biblica che diventa preghiera possa trasformare la mia vita. Questa è la lezione divina. Abbiamo compreso qualcosa di difficile? Molto semplice. Poi dopo occorre avere degli strumenti, però per togliere un po' la nebbia oppure anche delle altre precomprensioni su cosa sia la lezione divina. Quindi lettura di un testo biblico che diventa preghiera e questa preghiera trasforma la mia vita. E impareremo poi dopo a interpellare la pagina biblica, a porre delle domande, per esempio come ti presenti Dio di fronte a questa pagina, come ti presenti a me, come bussi la porta del mio cuore e poi quale invito desideri muovere la mia vita quando io leggo questa pagina. Sono due delle domande che poi dopo di volta in volta ripeteremo. Nel medesimo tempo voglio dire che cosa non sarà questa scuola di lezione divina, che cosa non è la lezione divina. Beh, innanzitutto non è una catechesi, non è un'esortazione morale, non è neppure una predica, ma lezio può portarci alla memoria un'altra parola, lezione. Quindi sarà una lezione, speriamo di non essere troppo maestrini nel fare questo, però ci vorrà anche un pochettino di lezione. È un po' come essere sempre discepoli, prendere qualche appunto. È vicino a una lezione questo corso di lezione divina, che però chiede, come un buon professore desidera della propria assemblea, dei propri alunni, che siano recettivi, ma chiede anche una certa creatività, una certa inventiva, ovvero che il professore, è vero, può dare degli strumenti, però deve sollecitare il cuore, la passione, l'intelligenza affinché la vostra passione, il vostro cuore, la vostra intelligenza, il vostro sguardo possa davvero far vivere quel testo scritto. Fin qua ci siamo? Avete ancora un minuto di attenzione per l'introduzione? Ci possono essere tante obiezioni leggendo qua e là in questi ultimi anni. La lezione divina nella nostra diocesi l'aveva riportata ad Alla, proprio il Cardinal Martini, facendo quelle famose scuole della parola, prendendo alcuni testi, facendoli rivivere, interpellando quella città, quella di Milano, propriamente dedita al fare e poco al pensare o poco al leggere. Ci troviamo in un contesto non troppo difforme, perché ci troviamo in un contesto in cui prima di tutto c'è una difficoltà nel leggere. guardiamo soprattutto quando magari mandiamo anche messaggi ai genitori per il catechismo, non leggono, ma semmai qualche volta guardano. Noi siamo più abituati a guardare. Anche ultimamente i telegiornali, quando fanno la copertina, sono tutte immagini e uno già capisce come andrà a finire, senza commento. Quindi facciamo fatica a leggere, ascoltare neanche meno. Per cui si legge poco, si legge in fretta, si legge per distrarsi, si legge soprattutto per consumare, si legge per informarsi più cose possibili in un minor tempo possibile. Credo che anche sui cellulari, quando c'è scritto tempo di lettura, ti dicono anche i minuti, e uno dice, vabbè, questo ci sta dentro, questo no, anche se magari può essere una notizia importante. Per cui affronteremo anche queste fatiche. Noi siamo in un contesto in cui fatichiamo a leggere. La prossima volta, quindi il primo passaggio sulla lezione divina sarà appunto la lettura. Ma occorre davvero mettere in piedi una serata per leggere? Vedremo la prossima volta che sì, occorrerà ritornare a leggere. Viviamo anche in un clima in cui è segnato dall'ansia del breve periodo, ovvero a parte tutto deve apparire, quindi dobbiamo cogliere in fretta quello che c'è. C'è difficile entrare in profondità, sì, perché in profondità occorre un po' più tempo e forse anche un po' più di sofferenza. Quando uno entra nell'intimo anche della propria vita, deve fare anche un po' fatica e ci sarà anche un po' di dolore, perché deve far emergere qualcosa che magari con la luce mi fa vedere. La luce è appunto la parola di Dio. Viviamo in un contesto, appunto, un breve periodo, che tutto deve essere veloce, produttivo. Anche qui, che cosa dovremo portare a casa? Non abbiamo subito la frenesia di portare a casa subito un successo, subito un prodotto. Il primato dell'immagine, dicevo prima, del suono, del tutto subito, questo non ci permette o non ci permetterà immediatamente di entrare nella lettura, perché questo è il nostro contesto. Quindi ci sarà anche questa fatica. Ancora, io credo, un'altra fatica, e la viviamo noi nelle comunità cristiane, noi preti anche, dove c'è una frattura tra la preghiera, da una parte, in chiesa si prega, e la vita, tutt'altra cosa. La lezione divina è uno strumento che fin dall'antichità i monasteri vivono di questa preghiera, tentano di mettere insieme sempre di più preghiera e vita. Come dicevo prima, leggiamo una pagina della scrittura affinché diventi preghiera, perché trasformi la nostra vita. E poi anche questa frenesia, credo, delle nostre vite parrocchiali di fare tantissime cose, vero? Questa è un'altra iniziativa, ma come diceva prima Don Nicola, mi piacerebbe davvero che non diventasse soltanto un'altra iniziativa per riempire una serata che magari è già piena di per sé, ma possa davvero farci riscoprire che la lettura della Bibbia, la lettura della scrittura, mi permette di dare volto al Dio dei cristiani che ci ha rivelato appunto Gesù. San Gregorio Magno diceva che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo, e mi piacerebbe davvero che continuerò ad essere ignorante, io mi reputo ignorante sulla scrittura, ma quando troviamo un pezzettino di tempo come quella di questa sera, con la voglia, il desiderio di leggere e di permettere alla nostra vita di esprimere una parola a Dio che si è rivelato, allora anche la nostra vita potrà trasformarsi.
Adesso incominciamo il tempo della meditazione, che durerà 15-20 minuti, al quale seguirà il tempo della preghiera personale per altri 15-20 minuti. Io vi invito a prendere il foglio della preghiera all'inizio, in modo tale che in piedi ci inseriamo tutti nell'atmosfera e nell'ambiente della preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La prima preghiera. Credo, o Signore, di essere alla tua presenza e di adoro profondamente. Illumina la mia intelligenza e fortifica la mia volontà, affinché la mia vita venga pian piano trasformata dall'incontro con te. Rendimi libero da tante cose che mi opprimono, attento ad evitare la dispersione in molti interessi superficiali, impegnato nella ricerca continua della tua volontà. Spirito Santo, crea in me un cuore nuovo, capace di amare Cristo e i fratelli. Che la mia preghiera sia sostenuta dall'intercessione di Maria, Madre della Chiesa e modello di disponibilità alla voce di Dio. Amen. Nella bolla di indizione del Giubileo, il Papa ha scritto che Gesù è la porta della speranza, è la porta della salvezza. E noi, obbedendo al Papa questa sera, anche noi varcheremo una porta. Incominciamo il nostro cammino di lezione divina varcando la porta della sinagoga di Nazareth. Quando a 30 anni Gesù si presentò ai suoi compaesani per parlare di sé, rivelare il suo essere figlio di Dio e il senso della sua venuta in mezzo agli uomini, e per rivelare che la parola di Dio non è un libro che leggiamo, ma è una persona che accogliamo e ascoltiamo e che ci possiede forte e fedele per sempre. E allora noi ci siederemo con i nazaretani, guarderemo Gesù a Nazareth, seguendo la lettura del Vangelo di Marco. È il capitolo 4, i versetti dal 14 al 21. Incominceremo comunque leggendo tutto il brano e poi ci soffermeremo su gruppi di versetti.
Luca 4, 14, 21. L'errore era Marco, Luca. Sì, il Vangelo di Luca. Luca 4, 14, 21. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nazareth, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: lo Spirito del Signore è sopra di me, Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato».
A quei tempi gli ebrei usavano riunirsi il sabato presso le loro sinagoghe per la liturgia. Il rabbino chiamava a turno a leggere un passo biblico, che poi veniva commentato dal lettore stesso, che faceva una sorta di omelia. Quindi iniziamo a entrare nella situazione rileggendo il testo versetto dopo versetto. Abbiamo il primo gruppo dei versetti, proprio a partire dal 14.
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi.
Come primo passo dobbiamo far entrare in scena un grande protagonista, lo Spirito Santo. E dobbiamo permettere allo Spirito Santo di trovare spazio anche in noi, perché questa introduzione ci insegna che senza di Lui non possiamo capire nulla. Avevamo già incontrato lo Spirito Santo nei capitoli del Vangelo di Luca, nei capitoli precedenti, nell'annuncio a Maria, nel battesimo di Gesù tramite Giovanni il Battista e nelle tentazioni. Nel battesimo di Gesù, lo Spirito Santo rivela al mondo l'identità di Gesù stesso, il chi è Gesù. E infatti dice: scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di colomba. E nelle tentazioni fu proprio lo Spirito Santo a condurre Gesù nel deserto per vincere la sua prima battaglia, quella contro il diavolo. E Gesù vinse le tentazioni attraverso lo Spirito Santo. Qui a Nazaret possiamo dire che lo Spirito Santo si fa porta, una porta aperta su Gesù e la sua identità. Il figlio di Giuseppe è il figlio di Dio e vuole che i suoi lo sappiano per primi e sappiano chiaramente il senso del suo esistere. I nazaretani scopriranno di lì a breve che il predicatore coincide con l'annuncio. Secondo gruppo di versetti.
Venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con unzione e mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore».
Da sempre e fino a quel giorno, gli ebrei avevano ascoltato Dio Padre parlare loro attraverso la parola dei profeti. E grazie ai profeti, essi avevano imparato a pregare, a stare uniti, a sperare, a resistere, ad andare avanti. Avevano ricevuto parole di rimprovero, incoraggiamento, perdono e consolazione. E a Gesù fu dato quel passo, non lo scelse lui. Analizziamo bene il contenuto dell'enunciazione di Gesù che abbiamo ascoltato. È composta questa enunciazione da quattro gruppi di condizione umana. La prima condizione: la povertà. Gesù dice: mi ha mandato per annunciare ai poveri un lieto messaggio. Chi sono i poveri? La povertà evangelica è la mancanza, è la consapevolezza di non bastare a se stessi. I poveri sono semplicemente coloro che hanno bisogno di aiuto, cioè tutti gli uomini e le donne del mondo, che sanno benissimo che non basta l'intelligenza, non bastano i soldi, non basta la forza, non basta nemmeno la formazione interiore. Uno si accorge di essere povero quando non arriva da solo a rispondere a tutte le domande che la vita gli pone davanti. In questa condizione è facile scivolare nella tentazione del lasciar perdere di frequentare il Signore, oppure si diventa cinici e, pensando che la vita non ha una soluzione, è giusto solamente vivere bene il proprio tempo presente, cercando di essere in pace con tutti. Ecco, il Signore irrompe e chiede la prima conversione: riconoscere con grande semplicità che ogni uomo e ogni donna ha bisogno di aiuto. Siamo nati bisognosi di ogni cosa e moriremo bisognosi di ogni cosa. Gesù è l'aiuto mandato dal Padre a cui rivolgersi perché vuole ascoltare il nostro bisogno di senso. Seconda condizione, la prigionia. Gesù dice: mi ha mandato per proclamare ai prigionieri la liberazione. La libertà assoluta non esiste. Noi viviamo sempre condizionati da qualcosa: il nostro carattere, i familiari, la malattia, la colpa, la storia personale, le scelte fatte in passato. Cristo è venuto ad affermare che, nonostante e dentro a tutti i condizionamenti del mondo, Lui rende liberi. Non toglie i condizionamenti, ma dona la libertà. Gesù fa della libertà un suo dono, non un sentimento, una condizione sua. La chiamiamo libertà interiore. La verità vi farà liberi, dirà più avanti. Ossia, scoprirete che io sono capace di portare i vostri pesi per rendere più leggeri voi e indicarvi le strade per vivere anche i peggiori dei drammi, darvi le risorse per superarli. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore. La seconda conversione allora è: puoi concederti di sapere che sei libero, e libero davvero. Non esiste circostanza che ti possa togliere quella natura della libertà che il Cristo è venuto a portare. E la conversione è convincere noi stessi a stare in piedi davanti a tutti nella pienezza della nostra persona libera, non più da vittime né da carnefici, ma da protagonisti, capaci e meritevoli di ogni dignità. Avevamo incontrato questo atteggiamento anche lo scorso anno, quando meditavamo sul rapporto tra preghiera e corpo. Stare davanti liberi alla realtà. La libertà esige un esercizio, quello del distacco. È l'abituarsi a non attaccarsi a nulla se non a Dio e al suo Figlio risorto e presente. È un distacco dalle cose del mondo, dalla dipendenza dalla roba, dalle sicurezze e anche dai molti luoghi comuni che ci illudono, del tipo: l'importante è la salute, i miei stanno bene, allora io sono a posto. È un distacco che rende capaci di ascoltare il Signore far tacere ogni cosa per dargli spazio ed essere pronti a Lui, per Lui, scoprendo che Lui è solo bellezza e amore, e che essere liberi vuol dire essere legati a Lui. Più io mi lego a Lui, più mi lascio condurre senza porre condizioni, e più mi sento libero e sciolto. La terza condizione enunciata da Gesù è la cecità. Dice: mi ha mandato per dare ai ciechi la vista. La cecità è quella condizione umana nella quale non possiamo vedere. Non vediamo il futuro, non vediamo il senso di una situazione, non sappiamo spiegarci, non sappiamo spiegarci l'amore, l'amicizia, la maternità, la paternità. Sappiamo solo che tutto è avvolto in un grande mistero. Cristo è venuto a spalancarci una prospettiva. Ci insegna che in Lui la parola mistero non è qualcosa che rimane nascosto, ma è qualcosa che non si esaurisce mai, cioè il suo amore, che si manifesta come Lui vuole, secondo il suo disegno su di noi e sull'umanità intera. La conversione sarà chiedere di essere raggiunti dallo Spirito Santo per essere capaci di vedere i segni della sua presenza, sapere guardare Lui attraverso gli occhi della Chiesa e quello che Lui lascia nella Chiesa. A Lui è piaciuto farsi guardare in ogni tempo nel pezzetto del pane dell'Eucaristia, che è il momento del suo mettersi in mezzo a noi e alle cose della vita. Ad ogni santa messa il sacerdote alza il pane spezzato e lo fa vedere: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. Gesù si lascia guardare come agnello sacrificato sulla croce, per donare a noi occhi che riescano a sorreggere Lui crocifisso. Mentre Lui guarda noi dalla sua sofferenza, noi siamo capaci di guardare a Lui e alla sua opera su di noi e per noi. La quarta condizione umana è l'oppressione. Gesù dice: mi ha mandato per rimettere in libertà gli oppressi. L'oppressione è la vita che pesa addosso, tanto che anche le scelte fatte diventano un inferno. Le migliori intenzioni, le più buone preparazioni non sono bastate per togliere quel quotidiano peso sulla testa e sul cuore che fa venire voglia solo di andare via e di vivere altro rispetto al presente. Cristo è venuto per rendere possibile il vivere che abbiamo scelto e anche il vivere che non abbiamo scelto. Prende su di sé la nostra condizione. Desidera aiutarci a condurci alle buone scelte, che ci facciano uscire dalle situazioni anguste, che ci possano portare alle buone decisioni, alle correzioni, alla semplicità. Può esserci di aiuto in questa conversione ciò che ci dicevamo sugli ostacoli nella preghiera. Praticare la giaculatoria del cuore scegliendo una frase, un passo biblico che ci dia sostegno alle fatiche quotidiane, perché la vita ridiventi vivibile e a migliore misura nostra. Ora ci avviamo alle ultime due parti del brano che abbiamo scelto, perché Gesù ha finito di leggere.
Quando ebbe finito di leggere, Gesù chiuse il libro, lo restituì all'inserviente e si sedette. gente che era nella sinagoga teneva gli occhi fissi su Gesù. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato».
Quel sabato lì, il popolo di Dio è stato obbligato ad accorgersi che si stava aprendo una porta nuova, quello di un giubileo diverso da quello che erano abituati a vivere. Si sono sentiti dire che il giubileo è Gesù, il figlio di Giuseppe. È lui il tempo nuovo, il Kairos, il tempo delle nuove opportunità. Gli occhi fissi su Gesù indicano che l'attenzione della gente si è spostata. Dall'ascolto di un brano è passato al guardare una persona. E queste parole pronunciate da Gesù ci consegnano un'altra grandissima verità. Gesù inaugura il giubileo facendo preferenza di persone. Afferma chiaramente che incomincia i suoi rapporti dai deboli, dalla nostra debolezza. Gesù dichiara apertamente che è schierato. Prima i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi e poi l'anno di grazia. Come a Betlemme, prima i pastori che erano gli esclusi e dopo il mondo. Sono i disperati ad essere gli apripista, ad aprire le porte del regno a tutti gli altri, a quelli che stanno bene. Sono loro i primi del regno. E quindi, in conclusione, possiamo lasciare che il Cristo ci apra la porta del suo cuore per accomodarci. Nel giubileo c'è posto per tutti, in Lui c'è posto per tutti. Senza avere nulla si può incominciare il cammino giubilare, anzi si può iniziare questo tempo riconciliandosi con Lui attraverso il sacramento del perdono, intensificando la preghiera e la carità fraterna e l'Eucaristia del ringraziamento. Il ringraziamento perdura la sua presenza, la rende corporea e totale. In quel pezzetto di pane e sorso di vino c'è il tempo che tutti finalmente aspettavamo. Ci alziamo per la preghiera conclusiva. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla. Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto, il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli ama gli spiriti affranti. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie e arrivederci da venerdì prossimo.